Come abbiamo detto all'inizio, tutti i nostri canti sono messi gratuitamente sul nostro sito, con le prediche, con gli insegnamenti. Portiamoci lì perché molte persone ce le chiedono, voglio comprare, sono lì a vostra disposizione a 5 euro, sono 55 canti in MP3, quindi sono... Quante ore sono di musica? Sono 700 mega di roba. Un CD quanto dura... come tempo?
Eh?
3 ore? Comunque, quelle che sono, comunque è pieno a tappo, gli abbiamo fatto proprio pieno a tappo 55 brani dal 1996 al 2015. E volevo anche darvi un ultimo annuncio, non so quanti di voi sono liberi l'1 novembre. E noi stiamo organizzando in Sicilia il nostro raduno nazionale che facciamo ogni anno, si chiama Infocati per Dio, ed è proprio lì dove registriamo tutti i canti. Quest'anno registreremo tanti canti nuovi, quest'anno lo faremo in Sicilia, e se vi fa piacere venire sarebbe veramente straordinario, una giornata intera dalle 10 del mattino fino alle 10 di sera. Immersi, non so se saremo a Catania o a Palermo, stiamo cercando di capire, lo sapremo entro lunedì, sapremo tutto, quindi poi magari sulla nostra pagina Facebook o sul sito troverete tutte le informazioni, ok? Allora andiamo a questo incontro meraviglioso che è, parliamo di quelle che iniziamo stasera, iniziamo con un progetto che riguarda un argomento in realtà, che è il regno di Dio, un argomento molto particolare, un argomento che ha appassionato tanti nell'arco dei secoli, un argomento abbastanza dimenticato ultimamente, ma come vedremo per quanti magari hanno il desiderio di seguire, voi sapete noi facciamo pure le dirette su Facebook, quindi tutto quello che registriamo poi viene messo sul sito, su YouTube, sulla nostra pagina, quindi potete tranquillamente riascoltarlo, scaricarvi le serate in formato audio, in formato video, questa scelta di chi lo desidera, naturalmente. Inizieremo da stasera faremo una breve introduzione, breve, insomma, durerà insomma questa introduzione circa 3 orette. Non so se avete fretta. Come? Gloria a Dio. Se avete la vostra Bibbia la potete aprire insieme a me nella lettera ai Colossesi al capitolo 1. Sentivo molto forte queste parole mentre stavamo cantando. Alcuni sono venuti qui con un profondo senso di colpa, con un profondo senso di disagio per la propria vita. E il Signore mi faceva vedere alcune persone in maniera particolare che erano come qui, come se non riuscivano a gustare pienamente la presenza di Dio, la benedizione che c'è nella presenza di Dio, perché in un modo o in un altro come se si sentissero indegni. No, questo senso di colpa, questo senso di indegnità, questa mancanza, questo senso di mancanza di appartenenza a Dio che a volte mantiene le persone in una sorta di limbo, in una sorta di condizione così dove non siamo, si dice a Catania dalle nostre parti, non siamo né cane né pesce, né carne né pesce, cioè non riusciamo a capire quale sia la nostra identità. E sentivo molto, in maniera molto forte queste parole. Che le persone dicono molto spesso, pensano quando sono sotto i sensi di colpa, i sensi di condanna, è quando sarò migliore allora potrò avere le benedizioni di Dio nella mia vita, quando sarò più santo, quando sarò più quando smetterò di fare determinate cose allora avrò la capacità di poter stare con Dio, di poter ricevere la benedizione da parte di Dio. Sentivo molto forte questa parola, questa espressione che girava nel cuore di qualcuno. In realtà è esattamente il contrario. Molto spesso noi pensiamo che per avere la benedizione di Dio dobbiamo fare qualcosa. Il messaggio del Vangelo è esattamente l'opposto. Gesù ci ha insegnato un principio fondamentale. non puoi fare qualcosa per meritarti qualcosa da parte di Dio, ma devi comprendere che Dio ti ama e che Dio ha già dato ogni cosa per te. Ed è la comprensione dell'amore di Dio e della grazia di Dio che ci cambia. Noi non dobbiamo cambiare per ricevere la grazia di Dio, ma comprendere che la grazia di Dio ci è già stata data, già è stata donata ad ognuno di noi, questo ci cambia. Ci sono molti bambini che sono nati e cresciuti in famiglie dove il padre gli ha fatto, hanno gestito il rapporto esclusivamente sui meriti. Se fai il bravo ti compro il motorino, se vieni promosso ti faccio andare in vacanza, se sei obbediente, se fai questo, se fai questo. E il cambiamento, noi siamo cresciuti con questa mentalità, devo cambiare per potermi meritare qualcosa, quindi devo comportarmi in una determinata maniera per poter ricevere qualcosa da mio padre. Bene o male, questo è un insegnamento che viene dato in tutte le famiglie, non viene fatto chiaramente in maniera malvagia. Si vuole insegnare ai nostri figli a crescere in una società e quindi a sudarsi le cose, a meritarsi le cose, perché gli viene insegnato nessuno ti regala niente, nessuno ti dà niente per niente. Ma quando noi arriviamo a Dio, quando arriviamo a Lui, quando arriviamo nel nostro rapporto personale con Lui, noi dobbiamo comprendere che con Dio non possiamo vivere sulla base dei meriti. Amen. Noi dobbiamo uscire fuori dalla mentalità meritocratica. Se fai il bravo sarai guarito. Se vieni in chiesa sarai protetto. Quante volte ho ascoltato mamme che dicevano ai figli che non volevano andare in chiesa: stai attento perché se non vieni in chiesa e vai con i tuoi amici ti può succedere qualche cosa. E se capitava che succedeva qualche cosa, gli si diceva: hai visto? Visto che ti è successo, se venivi in chiesa Dio ti avrebbe protetto. E diamo l'immagine di un Dio che guarda la nostra vita per elargire i suoi doni e le sue grazie. Ma quando noi arriviamo al Vangelo, il Vangelo è la buona notizia. Amen? Dite insieme a me: buona notizia. Il Vangelo è la
buona
notizia. Se non è una buona notizia, non è Vangelo. Se il Vangelo che tu stai ascoltando, che ti viene predicato, non produce pace, serenità, senso di appartenenza e voglia di vivere, non è Vangelo. È religione, è sporcizia, è spazzatura, è filosofia. Sono pensieri umani. Il Vangelo è l'unica parola, l'unica, che quando arriva nel cuore dell'uomo dà speranza. E sapete qual è il nostro problema? Io lo dico andando in giro in tutta Italia, in lungo e largo. Il nostro problema fondamentale è che noi non siamo più abituati alle buone notizie. Noi siamo abituati solo alle cattive notizie. E la cosa più scioccante, sapete qual è? Che riusciamo a mangiare guardando il telegiornale, vedendo delle immagini assurde mentre muoiono persone, mentre esplodono bombe, mentre tagliano gole, mentre sparano a qualcuno, mentre fanno delle leggi per distruggere ancora di più il popolo italiano, e continuano a mangiare. Beviamo il caffè, mangiamo il cornetto o beviamo un cappuccino mentre leggiamo il giornale e vediamo la foto di un incidente, la fotografia di qualcuno che è morto, le cose incredibili. Noi siamo ormai assuefatti alle cattive notizie e non ci rendiamo conto che quando arriva qualcuno che ti dà una buona notizia, la prima cosa che fai è dubitare. Perché? Non è possibile che l'amore di Dio è immeritato. Non è possibile che la grazia di Dio è qualcosa che viene elargita anche quando tu fai qualcosa di male. qualcuno ti citofona e ti dice: signore, le vogliamo regalare un viaggio. La prima cosa che pensi è: dov'è la fregatura? È vero o no? Dove devo firmare? Perché? Perché in realtà nessuno ti regala niente per niente, perché c'è sempre un interesse dietro. Ma quando arriva la buona notizia, che è il Vangelo, noi ci mettiamo un po' sulle spine, perché diciamo: non è possibile, e combattiamo con la nostra mentalità religiosa, perché non vogliamo accettare il fatto che Dio è un Padre meravigliosamente, straordinariamente buono. Ci viene difficile. Quanti hanno figli? Correggetemi se sbaglio. Tutti quanti noi siamo in grado di giudicare i figli degli altri, ma i nostri li giustifichiamo? Sempre, vero? Io vengo dalla Sicilia. Noi parliamo molto del Signore anche, sapete, nei quartieri un pochettino più particolari, dove magari c'è una presenza mafiosa di un certo tipo. E a volte ci capita di parlare con delle mamme che hanno dei figli, magari in prigione, che stanno scontando una pena per dei reati di un certo tipo. Ma la prima cosa che la madre ti dice quando ti parla di suo figlio: mio figlio è innocente, mio figlio non ha fatto niente. Tutti sono in grado di giudicare i figli degli altri, ma i propri figli si giustificano sempre. Gesù un giorno ha detto: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre che è nel cielo darà cose buone a coloro che gliele domandano. Amen?
Amen.
Ditemi, quando i vostri figli si comportano male, smettono di essere i vostri figli? No. Mamme, quante volte avete aspettato che i vostri figli potessero venire da voi dicendovi: scusa mamma per quello che ti ho detto? Avete aspettato le scuse dei vostri figli per fargli di nuovo da mangiare? Per pulire i loro panni?
No.
Per fargli di nuovo la stanza? No, perché? Perché i figli sono figli. E l'amore incondizionato di un genitore è qualcosa che nessuno può spiegare, perché ti parte da qua. Amen? Ti parte da dentro, è qualcosa che non è normale, non è naturale, ma ti parte dalle viscere. Pensate un attimo al nostro Padre che è nel cielo. Quando noi vogliamo parlare del regno di Dio, noi non possiamo separare questo concetto dal Padre. Perché Gesù, quando ha predicato e è venuto nel mondo, lui è venuto a presentare, la prima cosa che ha fatto è venuto a presentare Dio come Padre. Gesù è venuto a demolire ogni immagine sbagliata di Dio nella mente delle persone. Riflettete, fateci caso, quando leggete i Vangeli, Gesù è venuto a demolire una volta e per sempre l'immagine corrotta che le persone avevano di Dio. Agli ebrei stessi, nel sermone sul monte, disse: avete udito che fu detto, ma ora io vi dico: ama i tuoi fratelli e odia i tuoi nemici. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi fanno del male, benedite chi vi maledice, pregate per coloro che vi perseguitano. Il messaggio del Vangelo è un messaggio sconvolgente. Quando Gesù andava a toccare la vita delle persone, noi non abbiamo poi contezza di quello che è il risultato del ministero di Gesù nella vita delle persone. La donna adultera che ha fatto? Nessuno lo sa. Il centurione di Capernaum, cosa è successo subito dopo che è stato guarito il suo servo? Si sono perse le tracce. Il lebbroso, l'indemoniato gadareno. Non abbiamo più avuto notizie di queste persone, ma non ha importanza. Perché? Perché la cosa importante è quell'incontro meraviglioso che hanno fatto con Gesù. Ognuno poi segue il suo percorso con Dio e nessuno deve metterci le mani. Amen.
Amen.
Gesù è venuto a distruggere l'immagine sbagliata di Dio nel cuore delle persone. Quando noi andiamo a vedere le prime guarigioni che succedevano, Vi ricordate il lebbroso? Si prostra con la faccia a terra e con la... tutti si allargavano, perché secondo la legge di Mosè i lebbrosi erano impuri e non potevano presentarsi di fronte a persone che non erano lebbrose come loro, perché potevano essere lapidate e uccise istantaneamente. E quell'uomo coraggioso si presenta ai piedi di Gesù: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. E la Bibbia dice che Gesù, mosso a compassione, lo toccò. Ora, secondo la legge di Mosè, Gesù, nel momento in cui tocca un lebbroso, lui diventa impuro. Ma per la grazia di Dio e per l'amore di Dio, non solo lui non diventa impuro, ma la grazia di Dio purifica il lebbroso. Amen? Perché la misericordia trionfa sul giudizio. La grazia trionfa sulla morte. E la giustizia di Dio trionfa sul peccato. L'amore di Dio è più grande di qualunque altra cosa. Il sangue di Gesù è la soluzione per il peccato di tutta l'umanità, passata, presente e futura. Non c'è peccato che non possa essere perdonato. Non c'è legame che non possa essere sciolto. Non c'è catena che non possa essere spezzata. Non c'è vita che Dio non possa cambiare. Perché? Perché il suo amore è più grande. Perché la sua grazia è aggressiva. Mi piace moltissimo. Non ti dà scampo. Quanti vogliono essere perseguitati dall'amore di Dio? Quanti vogliono essere perseguitati dalla benignità di Dio? Quello che è scritto nel Salmo 23 al versetto 6: per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Questa parola nel testo, nella lingua ebraica, mi accompagneranno, significa letteralmente beni e benignità mi perseguiteranno giornalmente. Uno si risveglia la mattina e dice: sono perseguitato dai problemi. No, io sono perseguitato dalle benedizioni. Scegli tu da chi vuoi essere perseguitato. Scegli tu a chi vuoi alle calcagne. E il diavolo non è alle tue calcagne, il diavolo è sotto i tuoi piedi, nel nome di Gesù. Non dimenticarlo mai. Gesù è venuto per tirarci fuori dall'autorità delle tenebre e trasportarci nel regno. Andiamo a leggere Colossesi, capitolo 1, versetto 13 e 14. Dice così: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Gesù è morto sulla croce ed è risorto per ognuno di noi e si è messo a sedere alla destra del Padre, non per farci diventare membri di una comunità. Sono nei guai secondo questo? Lui non è morto sulla croce, è risorto il terzo giorno, è assiso alla destra del Padre, è seduto, sta regnando per farci fare qualcosa. Ricordati che tutto quello che Gesù ha fatto, ricordiamoci, è perché lui non voleva farci fare qualcosa prima di tutto, ma voleva farci diventare qualcuno. Attraverso il suo sacrificio noi siamo diventati figli di Dio. Attraverso il suo sacrificio noi abbiamo preso la nostra posizione di figli di Dio di nuovo nella presenza del nostro Padre Celeste. È così importante questo concetto. Lui ci ha liberati dall'autorità delle tenebre. Ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo. Lui ci ha liberati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati dillo insieme a me, nel regno. Non siamo stati trasportati in una comunità, non siamo stati trasportati in una religione, noi siamo stati trasportati in un
regno.
Dillo alla persona accanto a te: tu sei in un regno. Ok, ora magari diglielo un po' più convinto, magari credendoci veramente. Noi non ci rendiamo conto della realtà spirituale nella quale siamo. Sapete perché? Perché noi, uscendo da questa porta, molto probabilmente ritorneremo a vivere come sempre. Ma tu devi uscire fuori da questa porta sapendo chi sei e dove sei. Tu devi sapere chi sei. Tu hai bisogno di ascoltare la buona notizia. tu hai bisogno di essere bombardato nel cervello con la buona notizia. Sapete perché? Noi siamo bombardati di brutte notizie e ci siamo assuefatti, fanno ormai parte del nostro linguaggio, del nostro pensiero. Quando dobbiamo pensare a qualcosa di buono, speriamo. Quando pensiamo a qualcosa di brutto, me lo aspetto. Quando arrivano, quando succedono le cose brutte, e cosa vuoi che poteva succedere? Ti sembrava strano. Se dovesse succedere qualcosa di bello, vero, veramente. È una sorpresa se succede un miracolo. Non diventa qualcosa, non è il nostro pane quotidiano. È una sorpresa. E noi dobbiamo cambiare mentalità nel nome di Gesù.
Amen.
Fratelli, sorelle, noi dobbiamo essere rinnovati nella nostra mente. Se no, non viviamo, noi sopravviviamo e finiremo per soccombere, non per regnare.
C'è molta rassegnazione in giro.
Ma il problema è che la rassegnazione è nel cuore di coloro che stanno, dovrebbero regnare. E questo è il problema. Il problema non è di quelli che non credono. Il problema sta in coloro che credono e che dovrebbero regnare. Egli ci ha liberati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel suo regno, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Viviamo di paure, viviamo di ansie. L'uso degli psicofarmaci cresce all'interno della Chiesa. Le persone continuano ad andare ai culti la domenica e continuano ad essere depressi. Non lo sto dicendo per creare un senso di condanno, di
sfiducia.
Il problema fondamentale è che a volte non ci viene neanche rilasciata la buona notizia dai posti dove dovrebbe essere rilasciata la buona notizia. E senza entrare nel giudizio, però si vede che il popolo di Dio non sta benissimo. Non so se siete d'accordo.
Sì, io sono d'accordo.
Ci manca la mentalità, la giusta mentalità. Guardate insieme a me in Romani al capitolo 5, guardate insieme a me. Versetto 17. Infatti se per la trasgressione di quell'uno solo, parla di Adamo, la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. La Bibbia sta dicendo, Paolo sta dicendo, con Adamo, con la sua disubbidienza, la morte ha regnato. Ma da quando è venuto Gesù, tutti coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia devono iniziare a regnare, devono cominciare a regnare. O qualcuno ti dirà, quando morirai potrai regnare. No, forse quando morirai tu, ma io voglio regnare ora, perché la vita eterna non inizia quando moriremo, la vita eterna inizia nel momento in cui inizi a credere. Amen.
Amen.
Chi crede in Gesù ha la vita eterna, non avrà, ha la vita eterna. Chi crede in Gesù ha accolto la grazia di Dio, ha accolto la giustizia di Dio ed è abilitato a regnare. Che significa regnare? È un argomento abbastanza ampio ed è per questo che avremo bisogno di diverse sessioni per poter spiegare ed entrare in profondità su questo argomento. Ma che significa realmente regnare? Gesù ha dimostrato realmente che cosa significa regnare. Pensate a Gesù, pensate un attimo a lui, immaginate lui, guardate la sua vita. Ma lui era il Signore? No, lui era un figlio di Dio come lo siamo noi. Gesù ha detto, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori. Secondo voi Gesù ha detto la verità, sì o no?
Sì.
Gesù ci ha preso in giro o ha detto la verità? Allora noi dobbiamo imparare a essere un po' scomodi nelle sedie nelle quali siamo seduti. Perché se non lo facciamo, noi continuiamo ad andare avanti e non ci rendiamo conto che in realtà non stiamo vivendo il regno di Dio, ma una religione. Io non voglio vivere una religione. angelo. Molto di più coloro che hanno ricevuto la grazia di Dio, l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita. Apocalisse 1, al versetto 5 e 6 dice così: in virtù del suo sangue egli ci ha fatto diventare re e sacerdoti. Dillo alla persona accanto a te: tu sei un re. Una regina in questo caso. Sei femmina o non sei donna, gli devi dire tu sei una regina. Vedete, si vede l'espressione nei nostri visi, non dico nei vostri, nei nostri, quando parliamo di certe cose. Come dire, ti piacerebbe, eh? Sembra che ci diciamo certe cose e ci prendiamo in giro. La Bibbia dice che in virtù del sangue di Gesù noi siamo diventati re. Apocalisse 5, 9, 10 dice esattamente la stessa cosa. Per il sangue di Gesù egli ci ha fatti diventare re e sacerdoti. Quando noi andiamo a scoprire qual è il piano originale di Dio alla creazione, in Genesi al capitolo 1, andate, venite insieme a me, Genesi capitolo 1, il versetto 26. Dio crea ogni cosa nei primi 5 giorni, non si sa se sono 5 giorni, non si sa, chiaramente non sono 24 ore. Ma prima di creare l'uomo, lui crea un mondo, crea un ambiente. E al versetto 26 è scritto: poi disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia...
Dominio.
Quando lui crea gli animali, dice la Bibbia, li crea secondo la loro specie. Quando crea gli uccelli del cielo, secondo la loro specie. Quando crea i rettili, secondo le loro specie. Quando crea i pesci, secondo le loro specie. Quando crea le piante, gli alberi, secondo la loro specie. Quando arriva l'uomo, Dio dice, lo facciamo secondo la mia specie, a mia immagine. Ascolta queste parole, per favore. Noi non siamo stati creati per fare culti. Ci è stato insegnato che siamo stati creati per adorare. Questo non è vero. Ci è stato insegnato che siamo stati creati per servire. Questo non è vero. Perché quando noi andiamo al piano originale, noi scopriamo il motivo per il quale siamo stati creati, che è dominare, che è regnare. Non sugli uomini, ma sul creato. Quando Dio crea l'uomo, Dio crea una estensione naturale di se stesso. Guardate Gesù. Un uomo che non era sopraffatto dalla paura, dalle ansie, ma che è riuscito a dominare in ogni area della sua vita. E che ci ha fatto comprendere realmente che cosa significa regnare. Regnare non significa che non avremo problemi. Regnare significa vivere nonostante i problemi. Saperli gestire con la sapienza di Dio e con la potenza di Dio. Il tutto con l'autorità di Dio. Gesù, dice la Bibbia, è venuto non per essere servito, ma per servire. Lui che è il re dei
re.
Lui è il re dei
re.
Quali re? Di quali re sta parlando?
Noi.
Lui è il re dei
re.
Re. Lui è il signore dei
signore.
Poi mi guarda così. Ci viene difficile vederci sotto queste vesti. Vi ricordate? ricordate Gesù quando mette il piede nella sinagoga? Il demone viene e si manifesta e dice: io so chi tu sei, io ti conosco, tu sei il santo di Dio, che c'è fra me e te. Erano tormentati dalla presenza di Gesù. Quando dopo la tempesta passarono il lago, dopo la tempesta, e dice la Bibbia, arrivarono nel territorio dei Gadareni, dove c'erano i posseduti Gadareni, dice la Bibbia che nel momento in cui Gesù mise solo il piede su quella terra, e le persone possedute arrivarono e si prostrarono ai suoi piedi. Soltanto poggiò il suo piede su quel territorio e i demoni cominciavano a tremare. Che cosa abbiamo da fare con te? Sei tu venuto prima del tempo per tormentarci, dicevano i demoni? E Gesù diceva: sì, sono venuto qui prima del tempo per tormentarvi. E Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Gesù ha detto, quando, vi ricordate quando stava per entrare in Gerusalemme e maledì il fico? Andarono a Betania e il giorno dopo passarono e Pietro vide il fico che Gesù aveva maledetto, che si era seccato, e Pietro disse a Gesù: Signore, il fico che tu hai maledetto si è seccato. Come per dire: vizi, che ce la fai, Signore? Per dire: bravo. Gesù lo guarda e gli dice: abbiate la fede di Dio. E Gesù dice: in verità io vi dico che chiunque dirà a questo monte: spostati di qui e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concesso.
Non sei morto, ma piano va. Non sei morto, ma piano va. Chi sei tu?
Questo è scritto in Zaccaria. Chiunque, dillo insieme, chiunque. Non i pastori, non gli uomini, non gli unti, con questa terminologia ancora del medioevo, l'unto dell'Eterno. Tutti noi siamo unti dell'Eterno. Tutti quanti noi siamo ministri di Dio. Tutti quanti noi siamo figli e quindi abbiamo un'identità, abbiamo un'eredità in Cristo, siamo eredi e coeredi, abbiamo un'autorità. Tu hai autorità di cacciare i demoni nel nome di Gesù. Chi crede in me, Gesù ha detto, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome. Cacceranno i demoni. Non mi guardate così, è Gesù che lo dice. È Gesù che l'ha detto. E noi abbiamo delegato e relegato queste cose soltanto agli unti. Mentre la Bibbia ci insegna qualcosa di fondamentale: sei stato creato per regnare. Amen?
Amen.
Sei stato creato per regnare. Sto andando verso la conclusione, perché poi voglio concludere con alcune parole di Paolo che ci fanno comprendere che cosa significa realmente regnare. Non significa assenza di problemi, non significa perfezione. Quando Adamo venne creato, lui venne creato come il rappresentante di Dio sulla terra. La terra è l'estensione del cielo, l'uomo è l'estensione di Dio. La terra è la colonia del cielo, l'uomo era il governatore, il rappresentante di Dio sulla terra. Cioè l'uomo rappresentava il regno di Dio, doveva portare avanti il regno di Dio sulla terra. La terra e il cielo erano l'uno, la terra doveva essere lo specchio del cielo, ciò che rappresentava, ciò che manifestava in tutta la sua perfezione, in maniera chiara ed evidente, tutto ciò che succedeva nel cielo. Questo è il motivo per il quale Gesù, quando ci ha insegnato a pregare, ci ha detto: quando pregate, pregate così: Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel cielo. Amen? Questo è il modello che rappresenta il piano originale di Dio. Gesù è venuto a ripristinare l'autorità dell'uomo sulla terra. Quando Adamo ha peccato, non sappiamo quando, dopo quanto tempo lui abbia peccato, perché noi leggiamo la leggiamo in Genesi capitolo 1 creazione, capitolo 2 messo nel giardino, capitolo 3 già finito. Come dice, neanche cominciato, già è finito. E tu ti aspetti che la soluzione arrivi al capitolo 4, no? No, passano 4000 anni. Non voglio entrare in questo argomento perché è abbastanza complesso e abbastanza profondo, perché sennò non avremmo il tempo. Quando Adamo pecca, Adamo era il re della terra. Adamo era il re, il rappresentante di Dio sulla terra. Lui governava sulla creazione. Quando Adamo decise di fare la sua dichiarazione di indipendenza dal quartier generale, vi ricordate quale fu realmente la sua disobbedienza? Quale fu realmente il peccato di Adamo?
Aver ascoltato io.
Guarda, sei un grande professore. In realtà è così perché è scritto, no? Perché hai dato ascolto alla voce di tua moglie. Stesso errore di Abramo quando ascoltò Sara, no? Perché hai dato ascolto alla voce di tua moglie. Ma in realtà qual è il problema? Adamo non ebbe più fiducia in quello che Dio gli stava dicendo. È un discorso un pochettino più ampio. Quando Adamo peccò, quale fu la conseguenza?
Si accorse di essere nudo.
Si accorse di essere nudo. Ma quale fu la conseguenza del suo peccato quando Dio poi parlò con loro?
L'allontanamento da Dio.
La paura di Dio. Quale fu le conseguenze del peccato di Adamo?
La paura, vergogna.
Cosa ha prodotto poi questo peccato? La morte, l'allontanamento. Dio dice alla donna: i dolori, le tue sofferenze saranno moltiplicate nelle tue gravidanze, il tuo desiderio si rivolgerà all'uomo in maniera particolare. E all'uomo disse una cosa: la terra sarà maledetta per colpa tua. E tutto il raccolto che prima era naturale, spontaneo, oggi tu dovrai faticare, dovrai sudare e ti produrrà spine e trippoli. Quando Adamo peccò, seguitemi in questo ragionamento, quando Adamo peccò non ha perso la salvezza.
Non è semilico.
Quando Adamo ha peccato ha perso l'autorità. Non la salvezza, perché non c'era la salvezza. Quando Adamo ha peccato non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo. Lui ha perso la terra. Lui ha perso l'autorità che aveva sulla terra. Luca 4, versetto 5, ci parla della tentazione di Gesù. Vi ricordate quando Gesù viene tentato nel deserto? Arrivato a un certo punto c'è questo episodio, in Luca 4, versetto 5, lo leggo per essere più specifico. Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo, quindi fu una visione, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse: io ti darò tutta l'autorità su questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Chi Chi è che diede questa autorità e questa gloria nelle mani del diavolo? Non Dio? È stato Adamo. Adamo ha perso questa autorità sui regni. Adamo ha perso questa gloria. Lui era stato creato ad immagine e somiglianza di Dio, e dice la Bibbia al capitolo 5 del libro della Genesi che dopo Caino e Abele, che furono i primi figli dopo il peccato, non prima, ma dopo il peccato, Abele fu ucciso, Caino se ne andò e scomparì. Il primo figlio, il terzo figlio che Adamo fece con Eva dopo il peccato si chiamava Set, e dice la Bibbia che da quel momento Adamo cominciò a fare i figli secondo la propria immagine e la propria somiglianza. Gesù è venuto per riportare l'immagine e la somiglianza di Dio nella nostra vita. Gesù è venuto per ripristinare l'autorità di Dio nella vita dell'uomo, e in Luca 10, al versetto 17, Gesù ha detto: io vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. L'autorità è stata ripristinata nella vita dell'uomo grazie a quello che Gesù ha fatto. Adamo ha perso l'autorità e la gloria, e Gesù prega in Giovanni 17: Signore, io do loro la gloria che tu hai dato a me. Amen. Gesù restaura e ripristina ciò che Adamo ha perduto. Ed ecco perché quando il diavolo tenta Gesù e gli dice: se tu ti prostri e mi dai un bacetto, io ti do tutta l'autorità e tutta la gloria dei regni del mondo, e Gesù gli dice in pratica: non c'è bisogno che tu me la dai, me la sto venendo a prendere. Gesù è venuto e ha distrutto il diavolo con tutta l'autorità, e si è ripreso indietro l'autorità nei regni e tutta la gloria. E l'ho fatto legalmente come essere umano, perché il primo Adamo era caduto, ma l'ultimo Adamo ha ripristinato ogni cosa. Amen. Alleluia. È talmente importante comprendere certi principi che Gesù ci ha insegnato alcune cose. Vi dico, sono praticamente alle prime due righe. Come si fa? Guardate qui, di nuovo in Romani 5, al versetto 17, voglio un attimo rimanere su questo versetto, 5 minuti abbiamo terminato. In Romani 5, 17 è scritto: molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita. Voglio esprimere questo concetto per concludere, per riprendere quello che abbiamo detto all'inizio. Noi non possiamo, non riusciremo a regnare realmente se non comprendiamo cos'è la grazia di Dio e la giustizia di Dio. Coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita. Regnare significa avere anche la comprensione di questi due principi fondamentali, concetti fondamentali, che è la grazia di Dio e la giustizia di Dio. Romani 5:21 dice così: affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia, vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore. Il peccato ha regnato nella morte, ma la grazia regna a causa della giustizia. Che cosa è la grazia? Cosa è la giustizia di Dio? La grazia, per umano, un po' tutti quanti abbiamo un concetto abbastanza unico su questa parola. La parola grazia significa favore immeritato. È qualcosa che Dio ti ha dato, che Dio ti ha dato, non che Dio ti dà, che Dio ti ha già dato, che non lo meritavi, non lo meriti e non lo meriterai mai. Non lo meriti, non lo hai meritato e non potrai meritarlo. Il dono che Dio ti dà non lo puoi meritare. Quindi il dono non dipende da te, dipende da Lui. Amen. Non dipende dalle tue opere, dipende dalla sua opera. non dipende dalla tua perfezione, dalla tua santità, dipende dalla sua santità e dalla sua perfezione. Quando qualcuno ti fa un dono, da quel momento è un dono, quella cosa è tua, tu amministri il dono. Chi ti fa il dono non è più proprietario di quella cosa, è tuo. Dio ci ha dato la sua grazia, Dio ci ha dato le sue benedizioni. Se volete segnare sui vostri appunti, Efesini 1:3 dice così: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Amen. Sapete qual è il nostro problema fondamentale? Noi continuiamo a chiedere qualcosa che già abbiamo. Ecco perché andiamo in tilt. Ecco perché andiamo in crisi. E ce la prendiamo con Dio. Perché non me lo dai? Ma perché non mi rispondi? Ma perché non me lo dai? Ma perché non mi rispondi? E Dio dice: ma te l'ho già dato, non posso risponderti. Noi continuiamo a chiedere cose che sono già nostre. La guarigione non devi chiederla. Non esiste un versetto che dice che dobbiamo chiedere la guarigione. Uno. Quando si parla della guarigione non esiste un versetto. Voi non troverete mai preghiere di guarigione nella Bibbia. Voi troverete sempre dichiarazioni di fede per la guarigione. Padre, ti prego di guarire. Non troverete scritto mai una preghiera del genere. Gesù non ha mai chiesto al Padre di guarire qualcuno. Mai. Gesù diceva: la tua fede ti ha guarito. Alzati e cammina. Ritorna alla vita. Ricordate davanti a Lazzaro, davanti alla tomba di Lazzaro? Padre, io ti ringrazio che tu già mi hai esaudito. E io sapevo che tu mi esaudisci sempre. Ma ho detto queste cose affinché quelli che sono qui possano credere. Andate negli Atti degli Apostoli, non troverete una preghiera per le guarigioni. Mai. Alzati e cammina. Sii guarito nel nome di Gesù. Gesù Cristo ti sana. Mai una preghiera. Non devi chiedere qualcosa che appartiene a te. Di nuovo, quanti hanno figli? Se tuo figlio ritornasse a casa dopo, tornando dalla scuola, o dei figli, non so se avete dei figli che fanno sport il pomeriggio e tornano a casa che sono veramente inzuppati di sudore, ma che hanno un buco nello stomaco che sembra la voragine incredibile, sono dei crateri, che per andare a riempire quel cratere praticamente devi spendere mezzo stipendio per dare loro da mangiare. Avete dei figli così? Sì o no? Che sono voraci. Quando arrivano a casa, pensate ai vostri figli che arrivano a casa dopo la scuola, che sono a casa, ritornano a casa affamati. Vi immaginate i vostri figli che ritornano a casa e si mettono in ginocchio davanti a voi, mamma, che vi chiedono: ti prego, abbi pietà di me, fammi un piatto di pasta, un pezzo di pane, anche solo le briciole. Se vostro figlio venisse in questo modo a voi, cosa pensereste? Che ha qualche problema, è vero o no? È vero o no che ha qualche problema? Perché di solito i nostri figli, quando arrivano, entrano in cucina e dicono: ancora non è pronto. Non so se capita pure a voi, quando magari gli si mette un piatto davanti: ma che cos'è questa cosa? Oggi non la voglio. I figli hanno questa franchezza, vanno al padre, vanno alla madre, perché sanno chi sono e sanno quali sono i loro diritti. A volte non sanno quali sono i loro doveri, ma i loro diritti li conoscono tutti. È vero o no? Ed è bellissimo. Sono i nostri figli, è così. Il nostro nostro problema è che continuiamo a chiedere delle cose con un'attitudine di servo. Ascoltate per favore, questo è molto importante. Noi continuiamo a servire Dio pensando che alla fine potremo meritarci uno stipendio, un salario. La sindrome del figlio del prodigo. Quanti lavoratori salariati hanno pane in abbondanza a casa di mio padre, io sono qui a morire di fame. Ritorniamo a casa e chiediamogli se mi fa lavorare. No, no, tu non sei a casa per lavorare, tu sei a casa per regnare. Tu sei a casa per governare. Tu stai vivendo questa vita non per viverla come un servo, ma per viverla dignitosamente come un figlio di Dio. Tu sei alla testa, non sei alla coda. Tu sei in alto, tu non sei in basso. Tu sei figlio, non sei servo. Tu sei benedetto, tu non sei maledetto. E nessuno può maledire chi è stato benedetto per sempre. Amen. Nessuno può maledire chi è stato benedetto una volta e per sempre. Le benedizioni non dipendono da noi. È Cristo che le ha prese e le ha compiute. Abbiamo promesso che concludevamo. Filippesi, ultimo versetto, capitolo 4. Dal versetto 10. Mi sono grandemente rallegrato nel Signore perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, perché ho imparato, dite insieme a me, ho imparato ad essere sazio e ad aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ho imparato ad essere sazio, ho imparato ad avere fame, ho imparato ad abbondare, ho imparato ad essere nel bisogno, ho imparato che la mia vita non dipende da quello che ho, ma dipende da quello che sono. La mia vita non dipende da quello che vivo attorno a me, la mia vita dipende dal fatto che sono un figlio di Dio e sto regnando. Quindi con l'abbondanza o con la penuria, io so che sono un figlio di Dio e la mia gioia e la mia pace non dipenderà da quello che accade attorno a me, perché in ogni tempo io benedirò il Signore. Regnare significa non che tutte le cose vanno bene, regnare significa avere autorità prima di tutto sulla tua anima e poi avere anche l'autorità sulle circostanze. Se tu sai che la malattia è abusiva nel tuo corpo, tu la affronterai in maniera diversa. So quello di cui vi sto parlando. Ho affrontato delle malattie nella mia vita, delle situazioni economiche molto pesanti. Se tu sai che la povertà è abusiva nella tua vita, tu l'affronterai in maniera diversa. Tu non permetterai più al diavolo di prenderti in giro e non permetterai più alle circostanze di dominarti, perché due sono le cose: o domini tu o saranno le circostanze a dominare te. Noi siamo chiamati a regnare. Dobbiamo imparare anche ad affrontare delle situazioni, perché non significa non avremo problemi, ma regnare significa io posso ogni cosa. Ma non hai soldi? Io posso. Ma non hai le risorse? Io posso. Ma non ce la fai neanche a camminare? Io posso. La fede non nega la realtà. La fede non dice non è successo niente. No, questa non è fede, questa è stupidaggine. È anche bugia. La fede non nega la realtà. La fede dichiara la verità sulla realtà. Amen. La nostra fede non si nasconde sotto la sabbia. La fede affronta la realtà con la verità della parola di Dio. Io so che con mio Dio possiamo ogni cosa. Amen. Io so che possiamo ogni cosa. L'uomo, il papà che ebbe il fanciullo epilettico, vi ricordate? Che mandò il fanciullo, lo portò ai discepoli, i discepoli non riuscirono a cacciare il demone, vi ricordate? Gesù si arrabbiò molto con i suoi discepoli e disse al padre, portatemelo qua. gli fece qualche domanda e lui disse: questo demone lo prende, lo butta nell'acqua, a volte lo butta nel fuoco, lo vuole uccidere. E il padre disse: ma se, Signore, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Quale fu la risposta di Gesù? Non se io posso qualcosa, ma se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede.
Amen.
Amen. Amen. Non se io posso, Dio può ogni cosa, lo sappiamo. Ma il problema è che affrontiamo le cose con una mentalità sbagliata. Succedono le cose, a volte pensiamo, vuol dire che me lo merito, non si muove foglia, che Dio non voglia. No, non è così. Tu stai regnando e sei chiamato a regnare, e in Cristo tu hai autorità. Nelle prossime volte parleremo di questi argomenti, parleremo dell'autorità che abbiamo, parleremo del come affrontare le malattie, come affrontare le situazioni economiche, come affrontare determinate cose, come regnare, come utilizzare la nostra bocca, come non lasciarci scoraggiare dalle circostanze e come rimanere fermi nella volontà di Dio, vedendo la gloria di Dio in manifestazione.
Amen.
Siamoci in piedi, dai. Alleluia. Dai la mano alla persona che è accanto a te, per favore. Luca. Grazie Spirito Santo. Alleluia. Teniamo soltanto i nostri, se te la senti, i nostri occhi un attimo chiusi nella presenza di Dio. Anni fa, quando iniziai a studiare su questo argomento, fu per me una scoperta incredibile, fu per me un mondo nuovo che si stava aprendo. Capì che c'era qualcosa che non andava nella mia vita e che in 20, più di 25 anni ancora non avevo capito determinate cose. E quando iniziai a mettere i piedi su questo argomento, dentro questo argomento, è come se si aprì qualcosa davanti a me che non avevo mai visto. Mi ricordo che cominciai a piangere davanti a Dio e dissi a Lui: ti supplico, insegnami a regnare, perché questo è l'unico argomento che Gesù ha insegnato, il regno di Dio. Gesù era talmente preso da questo argomento, dice la Bibbia in Atti 1:3, che quando risuscitò dai morti rimase per 40 giorni da risorto insieme ai suoi discepoli, è scritto, e per 40 giorni da risorto insegnò loro le cose riguardanti il regno di Dio. E mi ricordo ancora quel giorno meraviglioso quando il Signore mi disse, mio padre mi disse: Corrado, io ti insegnerò a regnare. Non lo impari da un giorno all'altro, io solo mi sento veramente un bambino. Sto imparando, sto continuando ad imparare e imparo così tanto dai bambini. Ci sono detto che i bambini sono il nostro esempio, di loro è il regno dei cieli. E se volete imparare sul regno dei cieli, sul regno di Dio, dobbiamo guardare i bambini. Loro sono il nostro esempio. Quando Gesù stava insieme ai bambini stava bene, perché finalmente aveva qualcuno che lo comprendeva. Voglio che insieme possiamo fare questa preghiera tutti insieme con tutto il cuore, chiedere al Padre: Padre, insegnami a regnare. Ognuno di noi ha bisogno di imparare a regnare. Sulle avversità, sulle circostanze della vita, ci sono cose che ti hanno afflitto per anni, che ti hanno massacrato per decenni e che possono cambiare se tu cambi. Tante cose sono cambiate nella mia vita quando ho iniziato a cambiare l'attitudine, quando Dio mi ha detto: tu non sei un servo, tu sei un re. Mettitelo in testa una volta per sempre: tu sei un re, sei stato creato per regnare. Tu non sei stato creato per subire, tu sei stato creato per regnare. Certo, le cose non cambieranno da un giorno all'altro, forse ci saranno cose che non dipendono da te, ma lì dove dipende da noi, oh, allora dobbiamo imparare a prendere posizione e a dire al nemico: da oggi in poi non ti permetterò mai più di avere autorità nella mia vita in quest'area, mai più. giù le mani dalle mie finanze, giù le mani dal mio corpo, giù le mani dalla mia casa, giù le mani dal mio lavoro, giù le mani, tu non hai autorità, sono io che ho autorità su di te. Amen.
Amen.
Alleluia. Cambia modo di pensare, cambia modo di ragionare. Siamo stati creati per regnare. E Padre, noi ti ringraziamo stasera con tutto il nostro cuore per come tu parli e ministri ai nostri cuori. Signore, è scritto che dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. E io ti chiedo per me, per i miei fratelli e le mie sorelle qui, per tutti i tuoi figli qui in questa stanza, ti chiedo di rinnovare la nostra mente. Abbiamo così bisogno di cambiare il modo in cui formuliamo i pensieri, non solo i nostri pensieri, ma la nostra cultura. Dacci la cultura del regno, ti chiediamo la cultura del regno nella nostra vita, e per questo noi ti ringraziamo, Padre, perché ci hai destinati al successo, perché ci hai destinato a regnare, perché ci hai destinato a stare in alto e non in basso, a stare avanti e non dietro, a prestare e a non chiedere in prestito. Per questo voglio ringraziarti, perché tu cambierai le nostre vite. Voglio benedirti, papà. Grazie, perché attraverso il tuo spirito che abita in noi tu farai cose meravigliose e straordinarie. Alleluia. Signore, fa sentire che vi permetterà di profetizzare in luoghi e a persone impensabili. Signore, mi fa sentire per te e per tua moglie che nel momento in cui metterete piedi in alcuni posti è come se il Signore vi farà vedere in maniera così chiara, diretta e veloce la situazione spirituale di quel luogo e tutto quello che Dio vuole fare. Sarà come un download così veloce, dove parlerete spinti dallo Spirito Santo. I vostri doni e i vostri talenti non sono il fine, sono dei mezzi e degli strumenti per arrivare ad uno scopo. Insegnaci a regnare, Signore. Insegnaci a regnare, Spirito Santo. Te lo chiediamo con tutto il cuore e noi ti ringraziamo. Grazie per come tu ci porti avanti, grazie per come ci insegni e per come ci ammaestri. E per questo noi ti diamo tutta la lode, tutta la gloria e tutto il ringraziamento. Padre, vogliamo benedire la città di Lecce, vogliamo benedire questa città, vogliamo benedire tutti i paesi vicini, vogliamo benedire, Padre, quello che tu hai stabilito. Noi benediciamo quello che tu hai già benedetto, Padre, prima della fondazione del mondo. Padre, ti chiediamo di darci saggezza e rivelazione per come muoverci e per come andare avanti. Per questo ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. E amen. Abbraccia due o tre persone e benedicile con tutto il cuore. Dai, abbraccia, bello, forte, forte, fagli uscire gli occhi dalle orbite. Abbraccia qualcuno, benedicilo con tutto il cuore. Se ci sono persone che hanno bisogno di preghiera, siamo qui. È nostra gioia, è nostro privilegio poter pregare insieme a voi. Prossimo appuntamento è il 21 ottobre. Speriamo tanto di rivederci, se vi fa piacere. È stata una grande benedizione stare insieme, speriamo che queste occasioni possano ripetersi frequentemente, nel senso di poter stare insieme. Le prossime volte vi faccio sapere che ci prenderemo dei tempi particolari anche per pregare per i malati, per pregare e ministrare in maniera particolare per le persone che hanno bisogno. Quindi se avete anche persone che hanno bisogno di preghiera, di qualcosa, per favore, guardate, sarà una gioia poter stare insieme e pregare insieme a tutti voi. Buona serata, buon rientro a casa e gli angeli di Dio sono accampati attorno a voi. Nel nome di Gesù, regnate. Ok? Salutatevi così, regna nel nome di Gesù.